Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Dalle balene lo sanno, Pino Cacucci legge un brano del primo capitolo. Chiamatemi Ismaele.
Si chiamava Black Warrior. Era una nave baleniera varata nei cantieri di Duxbury, Massachusetts, nel 1825. Per oltre un quarto di secolo aveva massacrato cetacei nel Pacifico e nell'Oceano Indiano. Infine, nel 1858, era stata acquistata da un armatore di Honolulu e il nuovo equipaggio aveva fatto rotta verso sud, nella California ancora messicana, dopo la guerra di invasione statunitense del 47. Il capitano sapeva che nella smisurata baia tra il deserto del Viscaino a est e l'isla Cedros a ovest si apriva una vasta laguna protetta, dove migliaia di balene grigie convergevano dai mari artici per partorire e accoppiarsi. Il posto era conosciuto come Ojo de Liebre, la sorgente della lepre, nome dato dai nativi a una polla d'acqua dolce che sgorga all'estremità orientale. Ed era stato scoperto solo un anno prima dal più famigerato cacciatore di balene di tutti i tempi, Charles Melville Scammon, che per uno scherzo del destino era parzialmente omonimo dell'autore di Moby Dick. Ancora oggi sulle carte nautiche statunitensi compare la dicitura Scammon's Lagoon, mentre nei siti in lingua spagnola il signor Scammon compare quasi sempre con l'appellativo di infame depredador de ballenas. Nel giro di pochi anni, Scammon e i suoi seguaci uccisero talmente tante balene grigie da ridurne la popolazione a poche centinaia di individui, quando nei decenni precedenti se ne stimavano almeno 20.000. Agli inizi del XX secolo, la balena grigia venne dichiarata estinta. Per fortuna si sbagliavano e non avevano tenuto conto del ruolo di custode degli equilibri naturali che il Messico avrebbe assunto prima di ogni altro paese. Quel 10 dicembre 1858 la mattanza risultò fin troppo facile. Bastava colpire un neonato indifeso e la madre avrebbe tentato di soccorrerlo, finendo a sua volta vittima degli arpioni. Il Black Warrior fece un massacro. Le acque della laguna Ojo de Liebre erano arrossate di sangue. A bordo gli uomini si affannavano a issare, squartare, separare il grasso e scioglierlo nei paioli, trasformandolo in olio prezioso, caricare le stive di barili e gettare a mare le carcasse. Quei balenieri furono così avidi da decretare la fine della nave. Per il peso eccessivo si incagliò in un basso fondale all'uscita dell'insenatura, lo scafo si squarciò e la prua si inabissò. Rimase con la poppa in alto, sulla quale i pescatori per tanti anni lessero quel nome, Black Warrior. Divenne un punto di riferimento e un segnale di pericolo per chi transitava in mare varcando il 28° parallelo che passa esattamente di lì, e qualcuno si prese la briga di tradurlo in spagnolo, cioè Guerrero Negro. Intanto le balene grigie erano scomparse dal Nord Atlantico e dalle coste del Giappone e della Corea, e quelle che popolavano i mari artici venivano decimate durante le annuali migrazioni nella Baja California. Finché nel 1946 il Messico bandì la caccia dalle sue acque territoriali, permettendo un lento ma progressivo ripopolamento. Arrivò nel 1970 a dichiarare santuari le tre baie dove le balene grigie convergono dal mare di Bering, le prime riserve protette al mondo per i cetacei. E quando in questa propaggine di deserto tra il Pacifico e il Mar di Cortés hanno cominciato a sfruttare le saline più grandi del pianeta, il villaggio che nacque venne chiamato Guerrero Negro. Oggi Guerrero Negro è una cittadina cresciuta lungo la via principale che ha essenzialmente due ragioni per esistere: il sale esportato in tre continenti e l'afflusso di turisti tra gennaio e marzo per l'emozionante contatto con migliaia di balene grigie. Sappiamo così poco di loro, che comunicano le une con le altre anche a immense distanze, ma non capiamo bene come diamine facciano a propagare i suoni, che si orientano con il sole e con il campo magnetico terrestre, che dispongono di un biosonar per i rilevamenti dei fondali, che sono socievoli e gregari, cioè vivono in comunità, e che quando una viene arpionata tentano di aiutarla esponendosi ai colpi. Inoltre, l'atteggiamento che stiamo vedendo qui nella laguna Ojo de Liebre, così incredibilmente amichevole, non è una costante invariabile. Una madre che vede uccidere il proprio figlio si lancia all'attacco, e nel XIX secolo vi furono diversi casi di brigantini affondati dalle testate di una balena grigia accecata dal dolore, che si suicidava trascinando a fondo gli assassini. Ecco perché viene soprannominata allora Evil Fish, il pesce diavolo, dai balenieri anglofoni che, peraltro, confondevano il più grande dei mammiferi con un pesce. Le balene tra loro non hanno gerarchie, ma una sorta di mutuo soccorso e ruoli difensivi. Per esempio, all'imboccatura della laguna che dà sull'oceano aperto si schierano a turno, assieme ai giovani desiderosi di imparare, i maschi più forti, i guerrieri veterani, e impediscono a orche e squali di entrare e sbranare i piccoli. Organizzano una sorta di ronda e si avvicendano nella guardia, mentre i neonati succhiano una quarantina di litri a poppata, tranquilli e protetti. Se l'amichevole balena grigia può diventare aggressiva quando vede uccidere le creature amate, resta comunque una delle più innocue per l'uomo. Ben diverso è il capodoglio, più grande e possente, nonché predatore e sempre pronto a vender cara la pelle. Si deve al capodoglio la leggenda che diede origine a Moby Dick, la balena bianca del romanzo di Herman Melville, che inizia con quell'ormai mitico «Call me Ishmael». Un nobile capodoglio nella piena maestà della sua possenza. Era realmente esistito quel capodoglio. I balenieri lo avevano chiamato Mocha Dick perché il primo combattimento lo aveva ingaggiato davanti all'Isla Mocha nell'arcipelago di Chiloé al largo del Cile nel 1810. Era più chiaro dei suoi simili, di un grigio argenteo, e già allora una lunga cicatrice bianca gli attraversava la testa. 22 metri di lunghezza, fiero e indomito, era scampato ai ramponieri sferrando testate contro le scialuppe rovesciandole. Poi, per 30 anni, chissà cosa fece e quali imprese affrontò. La memoria marinara lo fa riaffiorare nel 1840. Una baleniera inglese lo avvistò nel Pacifico australe. Il gabbiere lanciò l'usuale grido «Soffia, laggiù, soffia!» a indicare lo spruzzo di vapore degli sfiatatoi. Vennero calate in mare le due scialuppe dei cacciatori. «Voga, voga!» e più si avvicinavano, più cresceva l'inquietudine. Mocha Dick, inconfondibile, il più grande capodoglio che avessero mai visto, sembrava calcolare le distanze. Li riduceva allo stremo nell'inseguimento, evitava gli arpioni ogni volta per pochi metri. Infine si immerse di colpo, per poi sferrare una poderosa testata dal basso. La prima scialuppa sventrata colò a picco, i marinai vennero proiettati in aria e ricaddero in acqua. Mentre la seconda imbarcazione soccorreva i naufraghi, Mocha Dick tornò all'attacco e stavolta spalancò l'enorme bocca e con le file di denti grossi come zanne frantumò la scialuppa. Tutto questo non fa parte della leggenda, non era solo il frutto dei lunghi racconti durante il tedio dell'attesa a bordo nelle interminabili traversate. Basti pensare che nel XIX secolo e ancor più in quelli addietro i capodogli che pesavano fino a 65 tonnellate uccidevano ogni anno decine di balenieri e innumerevoli erano i mutilati che tornavano in porto per finire i giorni a narrare mille e mille volte il proprio dramma nelle taverne circondati dall'indifferenza dei bevitori. La testa sfregiata di Mocha Dick sarebbe ricomparsa alla vista dei balenieri un mese dopo. I ramponieri avevano appena ucciso una femmina di capodoglio, la stavano trainando verso la nave per issarla a bordo e squartarla, quando Mocha Dick si avventò su di loro. Distrutta la scialuppa, si avvicinò alla balena morta e, davanti agli occhi attoniti dell'equipaggio, lasciò perdere i superstiti e si mise a spingere la carcassa senza vita, all'inizio illudendosi forse di salvare quella che probabilmente era stata la sua compagna. Poi, rassegnato, Mocha Dick la portò lontano, solo per impedire che la prendessero loro, i nemici. Gli avvistamenti successivi di Mocha Dick si confondono ormai nella leggenda. Di certo si sa che la sua vita finì nel 1859. Più che la vecchiaia e la stanchezza accumulata, lo tradì la solidale generosità verso i propri simili. Ancora una volta si avventò contro una baleniera per salvare altre balene arpionate. Qui le cronache sono discordi. Secondo alcuni testi si sarebbe trattato di una nave svedese, mentre lo scrittore cileno Luis Sepúlveda sostiene che era una baleniera basca al comando del capitano Ignacio Echavarría. E Sepúlveda non solo conosce bene la storia di quel capodoglio, ma fu anche caro amico del grande narratore Francisco Coloane, nativo dell'arcipelago di Chiloé, a cui apparteneva Isla Mocha, e cantore delle sue innumerevoli storie. Il vecchio capodoglio non smentì la propria fama. Arpionato a un polmone, cominciò a perdere fiotti di sangue, finché, stremato, rimase immobile sulla superficie dell'oceano. I rampionieri si avvicinarono per recuperarlo, pronti a finirlo assestandogli un colpo letale. Ma Mocha Dick, come in un romanzo d'avventure, stava solo fingendo di essere morto. Quando la prima imbarcazione fu a portata di coda, sferrò un colpo che la scaraventò in aria, uccidendo altri marinai prima di soccombere sotto gli arpioni lanciati dalle altre scialuppe intorno. La nave che lo uccise annunciò di avere vendicato le vittime di Mocha Dick. Gli squartatori di bordo, oltre a restare stupefatti di fronte alle innumerevoli cicatrici, estrassero dalle sue carni ben 19 punte di vecchi arpioni. Il capodoglio indomito che non fuggiva ma contrattaccava non poteva sapere che 8 anni prima un grande scrittore si era ispirato a lui per scrivere un romanzo memorabile. E chissà se Melville seppe mai che il vero Moby Dick era caduto lottando, senza capire il perché dell'odio, ma reagendo d'istinto alle aggressioni.
La Baja California, cioè la Bassa California, è la penisola più lunga del mondo ed appartiene al Messico. Noi diciamo California e pensiamo allo stato con Los Angeles, San Francisco, Hollywood, ma dopo San Diego, di là dalla frontiera c'è Tijuana, inizia la Baja California. Circa 2000 chilometri di lingua di deserto, dove ogni anno tra gennaio e marzo migliaia di balene grigie arrivano dai mari del nord, dallo stretto di Bering, in 3 grandi immense baie, più o meno situate a metà di questa lunga penisola, e arrivano fin qui dopo 3 mesi di viaggio, nuotano per 3 mesi, e per altri 3 mesi nella Baja California amoreggiano, oppure le femmine rimaste incinte l'anno prima, perché più o meno dura un anno la gestazione, partoriscono. Quindi praticamente possiamo dire che questa specie di balene, cioè la balena grigia, è formata da balene messicane, perché nascono tutte nella Baja California. È un singolare capriccio della natura, insomma, che queste balene così abbiano questa consuetudine da milioni di anni, forse 20-23 milioni di anni, e soltanto un secolo fa, nell'Ottocento, per questa loro abitudine hanno rischiato di estinguersi, perché quando i balenieri statunitensi, immortalati già da Melville nel suo Moby Dick, convergevano in queste 3 baie sul Pacifico della Baja California, che anche allora era messicana, ed era facilissimo massacrarle tutte, perché erano praticamente chiuse in uno spazio ristretto, che non è ristretto in senso assoluto, nel senso che le baie sono molto grandi, ma quando migliaia, decine di migliaia di balene si ritrovano tutte lì, per le navi baleniere era fin troppo facile massacrarle. Ecco, questo è stato un po' un pretesto da parte mia per raccontare quel poco che io so delle balene, e soprattutto per provare a descrivere l'emozione che si prova frequentandole, perché poi in queste baie della California messicana, più che avvistarle, come si suol dire, le si frequenta, perché insomma il contatto con loro ci dimostra che sono un'intelligenza superiore, superiore nel senso di gran lunga superiore a quella umana. Le balene sanno discernere, sanno distinguere i luoghi dove gli esseri umani sono lì in amicizia, e quindi frequentandole nella Baja California si assiste questa grande commozione, addirittura la definirei, da parte di chi arrivati in mezzo a queste baie aspetta di avere questo contatto ravvicinato, molto scherzoso, giocoso, gli stessi barcaioli che fanno questo mestiere da anni o decenni in alcuni casi, si vede che insomma provano un'emozione profonda, sono tutti pescatori del resto che si sono convertiti al turismo responsabile. E in questo, insomma, anche questo libro per l'ennesima volta da parte mia vuole anche essere un piccolo omaggio al paese che primo fra tutti, prima di qualsiasi altro, ha bandito la caccia alle balene nelle proprie acque territoriali. Se oggi le balene grigie esistono ancora e dopo essere state ridotte nell'Ottocento a poche decine di individui, si calcolava che ne fossero rimaste al massimo un centinaio, e se oggi si spera che siano 10.000 o secondo alcuni addirittura 20.000, cioè che siano tornate a quella popolazione che erano prima dell'Ottocento, lo si deve al Messico, che in qualche maniera ha impedito che in queste baie della Baja California si continuasse la mattanza. Ora, poi, il libro è anche un diario di viaggio, dove il viaggio fa anche da pretesto al racconto di tante altre cose legate a questa lingua di terra desertica in mezzo all'Oceano Pacifico, e quindi c'è anche un po' di storia. Questa è la terra proibitiva delle missioni gesuite, dell'utopia gesuita, proibitiva perché se ancora oggi è pressoché spopolata, ma nel Settecento, quando i primi gesuiti andarono là, sopravvivere nelle poche oasi era veramente proibitivo, era molto dura. E tra i tanti piccoli dettagli possiamo ricordare che se la California, quella alta, quella degli Stati Uniti, oggi è tra i primi produttori di vino al mondo, lo si deve a questi gesuiti, molti dei quali venivano dall'Italia, primo fra tutti padre Chino, che in realtà si chiamava Eusebio Chini, che veniva dal Trentino, da un piccolo paese, Segno, frazione di Taglio, nella Val di Non. Insomma, questi gesuiti portarono là la vite. E dalla Baja California, dove misero in piedi faticosamente, in maniera travagliata, queste missioni, la vite si è diffusa in tutto il resto della California. Poi anche il film Mission di Joffé con dei memorabili Jeremy Irons e Robert De Niro ci racconta come finì. A un certo punto le missioni gesuite vennero bandite da tutte le Americhe per un editto della corona spagnola perché stavano un po' troppo dalla parte degli indios e stavano un po' troppo contro i latifondisti, gli sfruttatori della manodopera schiavizzata, e, insomma, erano anacronisti già per l'epoca, dove gli esseri umani dovevano essere usati semplicemente come appunto bassa manovalanza per l'arricchimento di pochi. In questo libro ci sono tante storie, aneddoti, ma c'è anche la storia. La Baja California, pur essendo un luogo poco conosciuto e comunque molto spopolato, relegato in un angolo lontano da tutto, ha una storia alquanto singolare, molto intensa. Basti pensare che è rimasta messicana, cioè non è stata annessa agli Stati Uniti con la guerra del 1847, una guerra di invasione che si prese metà del Messico, tutto quello che noi oggi chiamiamo California, New Mexico, Arizona, Utah, Colorado, fino al Texas. Quello era tutto Messico. Messico nel senso che non era più una colonia spagnola, ma era già, insomma, da tempo un paese indipendente, però negli Stati Uniti c'era chi diceva abbiamo bisogno di spazio e quei messicani là sono pochi, che se ne fanno di tutta quella terra. E così se la presero quella terra. Stavano per prendersi anche la Baja California, ma in questa lunga guerra del 1847-48, dove i messicani opposero una strenua resistenza, ingaggiarono molte battaglie, le persero tutte, tutte meno una, l'unica battaglia non enorme, non proprio campale, ma l'unica battaglia vinta di quella guerra fu proprio nella Baja California, nell'oasi di Mulegé, dove sbarcarono i Marines, ma si ritrovarono la popolazione che si era armata alla meglio e che oppose resistenza, li ributtò in mare e poi Questa piccola battaglia fu una sorta di incendio della polvere da sparo, nel senso che in tutta la Bassa California si diffuse la notizia che era possibile sconfiggerli gli invasori, e così tantissimi, in molti casi anche capeggiati da sacerdoti, si armarono e iniziarono una guerriglia contro le basi che già gli Stati Uniti avevano messo, principalmente a La Paz, che è oggi la capitale della Bassa California Sud. Di fronte alla prospettiva di dover affrontare anni di guerriglia e soprattutto ben contenti di essersi presi metà del Messico, gli Stati Uniti rinunciarono a prendere sotto controllo militare anche la Baja California, e da allora da Tijuana a Cabo San Lucas quella è California messicana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.